Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati. Siamo arrivati al terzo incontro di cellula e quindi siamo entrati in pieno nel nuovo anno sociale. L'estate è ormai un lontano ricordo e approfittiamo dei mesi che verranno per fare con il Signore un cammino che ci possa portare a vivere in pienezza la parola di Dio. A proposito di parola di Dio, oggi il Signore in Giovanni 6, 60-69 ci dice: molti dei discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra di voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Nei passi che precedono questo brano abbiamo la folla che va alla ricerca di Gesù, fino a quando non lo trovano a Cafarno. Gesù conosce bene le loro vere intenzioni, tant'è che dice loro: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. E poi inizia a parlare loro del suo corpo e del suo sangue e della sua resurrezione. La folla lo cerca non perché vuole un incontro vivo con lui, lo cerca perché ha fame e quel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci che aveva compiuto prima li ha saziati nel corpo. E mangiare pane senza fatica, tutto sommato, non è mica male. Del vero significato di quel miracolo non avevano capito assolutamente nulla. Dietro quel segno potente c'è molto di più che un pane che a stento ti sazia per qualche ora. Dietro quel segno c'è il pane della vita, c'è il pane disceso dal cielo, c'è il pane che dà la vita. Dietro quel segno c'è un messaggio di vita eterna. I discepoli ragionano con la pancia. Gesù parla di spirito e vita. E le due cose sono diametralmente opposte ed è per questo che ritengono questo linguaggio scomodo. Loro, finché vedevano dei miracoli e dei prodigi, tutto andava bene. Ma come sentono parlare di qualcosa che li avrebbe coinvolti in una sequela più impegnativa, allora fanno resistenza e le parole di Gesù improvvisamente diventano dure. Gesù voleva dai discepoli un salto di qualità. Voleva che da semplici spettatori di miracoli diventassero dei protagonisti nella sua missione. Lui voleva che da spettatori diventassero protagonisti. I discepoli che avevano ascoltato Gesù erano molti e molti sono stati quelli che tornarono indietro e non andarono più con lui. Gesù, di fronte a questa scelta, non si scompone affatto. Avrebbe potuto anche convincerli a rimanere, visto che appunto erano in molti, magari ammorbidendo le sue parole, addolcendole, facendo degli sconti. Invece no, li lascia andare, li lascia liberi nella loro scelta. A Gesù non interessano i numeri, a Gesù non interessa la quantità dei discepoli, ma la qualità. Vuole dei discepoli disposti ad accogliere con radicalità la sua parola e che condividano la sua missione. Si rivolge ai dodici, probabilmente gli unici che gli erano rimasti. Pensate, dopo tanta fatica, Dopo che finalmente aveva tanti discepoli, Gesù, senza alcun problema, tenta di ripartire con chi era partito, con i dodici. Sembra una sconfitta, ma non lo è. Quei dodici, come sappiamo benissimo, infiammeranno il mondo e la parola di Dio raggiungerà gli estremi confini della terra. Ma Gesù, guardate, non si scompone neanche con loro, neanche con i dodici. Non prova loro a spiegare meglio, a dare indicazioni più precise, ma invita anche loro a scegliere. E tradotto in altre parole, dice chiaramente: se non vi conviene, ve ne potete andare pure voi. Pietro ha capito bene le parole di Gesù e dà una risposta molto bella e concreta. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Riflettiamo bene, cos'è che nella nostra vita ci parla di vita eterna? Forse il denaro, il successo, il potere, il lavoro o che altro? Cosa ci parla di vita eterna? Nulla di tutto questo ci parla di vita eterna. Ora, in questo preciso istante, stiamo ricevendo parole di vita eterna. Ma non appena si concluderà questo incontro di cellula, appena usciamo da questo luogo sacro dove si è svolta la cellula, perché dove si svolge la cellula è un luogo sacro perché c'è Gesù in mezzo a noi, ci reimmergiamo in un mondo che di vita eterna non ne vuole sentire parlare. Ci reimmergiamo in un mondo che ritiene Gesù scomodo e inutile, un mondo che preferisce un Dio che fa miracoli a basso costo, un Dio che moltiplica le ricchezze di questo mondo, un Dio che stupisce con effetti speciali. Gesù non è niente di tutto questo. Lui è un Dio che si fa piccolo, che diventa pezzo di pane, nutrimento per la vita eterna. Di un Dio così, il mondo non sa che farsene. I discepoli hanno fatto un percorso. Lo cercano. Lo trovano. Lo ascoltano. Rifiutano le sue parole. Tornano indietro. Si allontanano. Se riflettiamo bene, parte di questo percorso lo abbiamo fatto anche noi. C'è stato un momento nella nostra vita dove siamo andati alla ricerca di Gesù. Lo abbiamo trovato, magari attraverso le cellule, a me è successo così. Lo abbiamo ascoltato, esattamente come lo stiamo ascoltando in questo momento. E poi, dopo l'ascolto, c'è un bel cartello autostradale piazzato da Gesù che ti indica divieto di inversione a U, ma ti lascia libero di farla l'inversione. In questa parte del percorso c'è la scelta, qua si inserisce la scelta. O andiamo avanti, nonostante la parola di Dio è dura, oppure possiamo decidere anche di tornare indietro, di fare inversione a U, di non andare più con Lui, allontanandoci dalla grazia di Dio, allontanandoci dalla meta, che è la vita eterna. Guardate che i discepoli non hanno torto a dire che la parola di Gesù è dura. Infatti, lui non ribatte affatto questa loro affermazione. La parola di Dio è realmente dura. È dura perché è verità allo stato puro e la verità contiene poco zucchero. La verità ti dice che nella vita avrai dei momenti belli, ma ti dice pure che ci saranno momenti durante i quali la vita ti prenderà a morsi. La durezza della parola ti aiuterà ad affrontare con tenacia proprio quei momenti difficili, perché nessuno ti ha illuso, perché avrai al tuo fianco quel Gesù, che in ogni momento della tua vita ti accoglie con le braccia aperte e ti dice: coraggio, sono io, non avere paura. Conosco il tuo problema e la tua sofferenza, affrontiamola insieme. Io solo sono capace di trasformare il tuo dolore in perla. Rimani con me, non tornare indietro. Da chi potresti andare? Nessuno ti può amare come ti amo io. Io ho vinto il mondo. Io solo ho parole di vita eterna. Non sono forse dure anche le parole di un medico nei confronti di un paziente affetto da una brutta malattia? È chiaro che il medico proverà a spiegare con amore, rispetto e delicatezza le condizioni di salute del suo assistito, ma nella sostanza il contenuto delle sue parole sarà sempre duro. E questo perché? Perché quelle parole devono contenere la verità di una diagnosi e la verità di una terapia dura, lunga e dolorosa. Ma quelle parole dure consentiranno al malato di curarsi, di stare meglio. E se nella volontà di Dio anche di guarire. Immaginate se un medico di fronte alla stessa malattia usasse nei confronti del paziente parole bellissime ma non vere, e come terapia una semplice aspirina per il mal di testa. Il paziente uscirebbe certamente contento da quella visita, ma lo porterebbe inevitabilmente alla morte. Volete andarvene anche voi? Se questa domanda il Signore oggi la facesse a noi, cosa risponderemmo? Interroghiamoci su questo e non diamo risposte scontate e affrettate. È una domanda seria, una domanda da non sottovalutare. La risposta che diamo ci restituisce l'analisi del nostro cammino. Facciamo parte di quei tanti discepoli che dopo qualche mese o qualche anno di cammino scoprono un Gesù troppo esigente e decidono di tornare indietro? O facciamo parte di quei dodici che scoprono lo stesso Gesù, ma che decidono di andare avanti, consapevoli che dietro la loro scelta c'è tutta la grandezza di un percorso che, se non è preso seriamente, non salva, non dona la pienezza, non permette di essere davvero dei suoi discepoli? Voglio concludere con le parole di Padre Salvatore Tumino, tratta dai suoi scritti. Il Signore per noi vuole il meglio, vuole la nostra eterna felicità ed ha predisposto un cammino per condurci al suo regno di pace, gioia e amore. Cammino fatto di comandi chiari, racchiusi nella sua legge, nella sua parola, così come la Chiesa ce la propone. Cammino anche fatto di richieste specifiche, in cui vuole da ognuno di noi qualcosa di particolare. Amen. Alleluia.